Volevo tornare un attimo su una clausola che abbiamo letto lunedì, perché devo fare un'errata corrigere. Ecco, al punto 6.1.3 noi abbiamo sottolineato che tra le garanzie che dà il seller ce ne sono di quelle che riguardano il seller, e il 6.1.3 dice che non c'è conflitto tra la stipulazione di questo agreement e che cosa? E the articles of association or the bylaws of the seller or any law applicable to the seller. Gentilmente mi si fa presente che nel tradurre questa clausola io ho commesso un errore, nel senso che ho tradotto bylaws come patti parasociali. Bylaws è lo statuto, non sono i patti parasociali. Non cambia il senso della clausola, ovviamente. Si sta dicendo in questa clausola che il seller garantisce che la stipulazione del contratto è conforme, non è in conflitto con nessuna delle disposizioni rilevanti per disciplinare ciò che può fare o non può fare il seller. Però la traduzione che avevo dato nel leggere affrettatamente era scorretta, no? Bylaws è lo statuto, non sono i patti parasociali. Adesso volevo un attimo l'integrazione di quello che ci siamo detti lunedì in tema di garanzie finanziarie. Ci si era chiesti, ricordate, di garanzie del bilancio, ci si era chiesti se la clausola che stiamo esaminando nel contratto modello su cui lavoriamo sia normale, diciamo, sia in qualche modo particolare. Ne leggerei quindi un'altra in modo da poterle confrontare. Sto facendo un parallelo tra la 6.1.6 e questa clausola di un altro contratto. Qui si dice, la rubrica è Financial Documents, the reference financial accounts have been prepared in accordance with Italian accounting principles to the extent relevant, applied on a basis consistent with the account principles used in the preparation of the relevant financial statement for the preceding financial year. Cioè dire, sono stati applicati nel predisporre il bilancio rilevante gli stessi criteri propri dei principi italiani che sono stati utilizzati nel predisporre il bilancio dell'anno precedente, quindi quel concetto di continuità. E questo è il punto interessante, the reference financial account, cioè il bilancio rilevante, fairly present, ricordate che nel 6.1.6 si diceva give a true and fair view. Qui si dice fairly present in accordance with such principles and based on the seller's knowledge at the time of their preparation in all material respects to the financial condition and the results of operation of the company. Quindi qui si dice con maggiore cautela da parte del seller che questo bilancio di riferimento dà una rappresentazione fair, non si usa quindi l'espressione true, ma si usa solo true and fair, ma solo l'espressione fair, e soprattutto si sottolinea in accordance with such principles, e si aggiunge ancora based on the seller's knowledge at the time of their preparation. Quindi questa clausola è più protettiva, diciamo, del seller di quanto non fosse quella che abbiamo esaminato e che troviamo nel nostro modello base di riferimento. Come vedete, il gioco della redazione di queste clausole è di dare particolare importanza all'applicazione dei principi o invece guardare anche al risultato. Ci siamo già detti che una cosa è dire che un bilancio è corretto perché è conforme ai principi, una cosa è dire che dà una rappresentazione vera, espressione tra l'altro che ha qualche dubbio di possibile fondatezza. Ecco, detto questo, noi dobbiamo adesso passare alle singole garanzie, perché la distinzione tra garanzie sintetiche e garanzie analitiche non va vista come una distinzione tra due possibili strade, come dire facciamo una garanzia sintetica, no, facciamo l'analitica. Va vista soprattutto come una mix. In concreto ciò che accade è che si ci siano garanzie sintetiche accompagnate da garanzie analitiche, cioè garanzie sintetiche come quelle che abbiamo esaminato relative al bilancio e garanzie analitiche integrative di quella del bilancio. Perché è necessario o opportuno introdurre delle garanzie analitiche? Perché la risposta è facile, perché la garanzia di bilancio è fondamentale, ma non copre tutti i problemi, gli aspetti critici che possono essere domani rilevanti ai fini degli indemniti. Quindi va bene, mi hai dato una garanzia sintetica di bilancio, ma il bilancio non è tutto. Occorre che tu mi dia, dice il buyer, alcune garanzie specifiche su certi asset della target, su certi elementi attivi o passivi, magari anche della target. Il bilancio non dice tutto, di qualcosa addirittura non si occupa se non in modo indiretto, e allora di queste cose dobbiamo parlare in modo esplicito. Per esempio, si suole introdurre una garanzia relativa ai crediti. E perché questo? Perché naturalmente la voce crediti è presente in bilancio, ma al di là della presenza di possibili fondi che sono volti a dare evidenza ai rischi relativi a all'incasso di questi crediti, non possono essere la voce del bilancio così espressiva per quello che concerne la esigibilità del credito, per quello che concerne la concreta possibilità di incasso al tempo giusto o in ritardo. Allora, sotto questo profilo si introducono delle garanzie specifiche relative ai crediti. Ora, una garanzia di questo genere può essere espressa dicendo che i crediti che la target vanta sono dei crediti che sono ragionevolmente esigibili alla scadenza con una misura percentuale, poniamo, indicata. Così, essendo la clausola di garanzia per i crediti, in realtà non aggiunge molto, no? Perché in realtà rispetto a quello che rappresenta il bilancio non aggiunge molto. Qualche volta se la voce crediti è di particolare importanza, qualche volta il buyer riesce a ottenere qualche cosa di più, anzi molto di più. Che cosa riesce a ottenere? Riesce a ottenere un impegno del seller ad acquistare i crediti al valore nominale del credito se alla scadenza il debitore non paga. Qui il discorso cambia completamente, ovviamente, no? Io seller dico: guarda che la target ha certi crediti, posso limitarmi a dire questi crediti saranno incassati secondo quello che normalmente accade, quello che è sempre accaduto in passato, con le percentuali di incasso che normalmente si hanno in un tipo di mercato di questo genere. Questo è un tipo di discorso che garantisce il buyer in misura limitata, perché fa riferimento a ciò che accade normalmente. Il buyer però può chiedere, qualche volta ottiene molto di più, cioè chiede e ottiene che il seller sostanzialmente si faccia garante dell'incasso del credito in concreto, cioè che dica, che pattuisca, che si impegni a acquistare il credito alla scadenza se non viene onorato dal debitore. Supponiamo che ci sia un importante credito che scade il 30 settembre successivo al closing. Se il 30 settembre il debitore non paga, che succede? Risposta: succede che il buyer ha diritto di cedere il credito al seller per il controvalore del nominale del credito. Quindi per il buyer è come se il credito fosse stato onorato dal debitore. Diventa poi un problema del seller incassarlo. Qui evidentemente cambia completamente il discorso, no? Perché in sostanza il seller si rende condebitore dei debitori della target a favore del buyer. Queste clausole sono naturalmente molto vantaggiose per il buyer, ma sono anche naturalmente molto pericolose per il seller, perché qui il seller si espone molto di più. In realtà, appunto, il debito del debitore diventa un debito del seller in questo modo. Certo è che se il buyer riesce a ottenere questo, la posizione del buyer è molto rafforzata. Perché questa clausola è pericolosa per il seller? Perché ci si può chiedere, ma alla scadenza, perché il debitore non ha pagato? Non ha pagato perché non è stato adeguatamente sollecitato il pagamento? Non ha pagato perché per parte sua la società target non ha correttamente fatto tutto quello che doveva fare per ottenere il pagamento, non solo per sollecitare il pagamento, ma eventualmente anche per svolgere le attività a cui quel pagamento era legato. Voglio dire, per il seller questo significa prendersi il rischio anche di una cattiva gestione da parte del buyer della procedura di incasso dei crediti, no? È ovvio quello che sto dicendo, se il buyer è sicuro che comunque se non incassa quel credito c'è il seller che glielo acquista al valore nominale, la spinta che il buyer ha a cercare di incassare il credito dal vero debitore è molto più ridotta, perché dice tanto se non incasso mi paga il seller e quindi non mi preoccupo più che tanto di porre in essere le procedure per l'incasso che normalmente dovrei porre in essere. Quindi questa clausola che qualche volta si trova è una clausola ovviamente molto pericolosa per il seller. Allora il seller cerca di tutelarsi dicendo che il buyer deve correttamente, diligentemente porre in essere le procedure normali di incasso. Non credo di dire cosa che possa sorprendervi se dico che il contenzioso che nasce da queste clausole è molto frequente, perché quando si arriva al momento di cedere i crediti non onorati al seller, il seller tenderà a resistere dicendo ma se questi debiti non sono stati pagati al debitore che normalmente li pagava sarà successo qualche cosa che dipende da che buyer. E quindi questa clausola è una clausola che rende facile un contenzioso nella sua applicazione concreta. Comunque questo certamente rispetto a una banale garanzia del credito secondo formule generiche aggiunge una tutela molto maggiore per il buyer. Poi si può pensare a garanzie del credito che non attengono alla probabilità che sia normalmente incassato, ma attengono a circostanze impeditive dell'incasso. Per esempio, si può da parte del seller garantire che non potrà fondatamente eccepire in compensazione un proprio credito il debitore che deve pagare, no? Perché io posso dire, la target ha un credito verso X, e questo è vero. Posso dire normalmente questo credito viene onorato da X tempestivamente, e questo è anche vero, ma se non dico attenzione però che X ha un controcredito nei confronti della target, sottaccio una circostanza molto rilevante, perché evidentemente per quanto sia un buon pagatore, X al momento della scadenza non pagherà perché potrà opporre, o comunque pagherà di meno, perché potrà opporre appunto in parte almeno un proprio credito in compensazione. Allora si può chiedere al seller non solo di dire e di garantire che normalmente il debitore paga i suoi crediti puntualmente eccetera, ma che non sussistono delle eccezioni che possa fondatamente opporre per non pagare. Quindi per esempio non sussistono dei controcrediti di X nei confronti della TAR. Sì, prego.
Nell'esempio che abbiamo fatto prima, in cui il ti impegna a fissare il credito, se non è fissare il credito non dovrebbe esserci anche il consenso del debitore ceduto?
No, perché è una cessione del credito. Se fosse una cessione del contratto, sì. Siccome è una cessione del credito, la cessione del credito non pretende il consenso del debitore ceduto, è sufficiente che gli sia notificato ossia che lui è accettato, quindi non c'è questo problema. Quindi la cosa funziona di per sé, no? La cosa funziona benissimo, da un punto di vista tecnico funziona benissimo. Qui ci rendiamo conto che, solo per commentare ancora un attimo, qui passiamo probabilmente dalla garanzia, dalla warranty a qualcosa di diverso, perché questo è un covenant piuttosto, cioè un'obbligazione, perché è un'obbligazione condizionata a un evento. Non paga il debitore X, io seller acquisto il credito e poi è il problema mio. Qui è proprio perché è molto più forte la tutela che si dà al buyer, qui passiamo dalla garanzia a qualcosa di diverso, cioè da un impegno di acquisto per l'ipotesi. Ecco dunque che una voce che può essere inserita nella garanzia dei crediti è quella che non vi sono possibili eccezioni di compensazione. Può essere anche che si chieda al seller di garantire l'adeguatezza del fondo rischi sul credito del bilancio. Qui siamo un po' di fronte a una duplicazione della garanzia generale sul bilancio, perché stiamo parlando di una voce del bilancio, e garantire che la voce del bilancio è adeguata significa sostanzialmente ripetere che il bilancio è stato redatto in modo conforme ai principi, eccetera, eccetera. Non è, lo dico perché nel leggere le clausole del contratto non si abbiano impressioni sbagliate, non è infrequente che le garanzie analitiche in qualche misura ripetano quella sintetica, perché tra ciò che è necessario aggiungere per integrare e ciò che alla fine non fa che ripetere, la distinzione non è mai così netta, no? In questo caso è evidente, per esempio, se io chiedo di garantirmi l'adeguatezza del fondo rischio crediti, io non faccio più tornare a rimettere in evidenza la garanzia del bilancio. Questo è un problema, questa circostanza per cui ci possono essere delle garanzie che duplicano, è un problema che capiremo meglio quando parleremo di indemnity, quindi lo rinvierei, anzi ricordatemi se mi dimenticherò, di parlarne allora, quando noi parleremo delle conseguenze della violazione della garanzia, diventa importante affrontare il problema della possibile duplicazione delle garanzie. Però in qualche misura è fisiologico che quando un contratto prevede più garanzie, una sintetica e molte analitiche, ci sia un overlapping, ci sia una sovrapposizione tra la prima e le altre. Quindi è un gioco difficile quello di redigere delle garanzie sintetiche fatte in un certo modo, quindi ampio, ma delle garanzie analitiche che davvero aggiungano e non duplichino rispetto alla garanzia sintetica che dovrebbe già in qualche modo coprire quel tema. Una garanzia aggiuntiva molto frequente, a cui abbiamo fatto più spesso riferimento, poi ci torniamo a quelle che sono presenti in questo contratto, ma che non sono così numerose, come abbiamo detto, perché qui il seller ha dato poche business warranties, quindi conviene parlare anche di qualche tema aggiuntivo rispetto al contratto. Una garanzia che spesso viene inserita è la garanzia ambientale, come abbiamo detto. Qual è la garanzia ambientale che fa più contento il buyer? Beh, la garanzia ambientale che fa più contento il buyer è quella in cui il seller garantisce che la società target rispetta ed ha sempre rispettato tutta la normativa rilevante in materia ambientale. Questa è una garanzia che piace molto al buyer e ovviamente preoccupa il seller, perché in questo modo è coperto tutto il passato ed è coperto tutto lo spettro delle normative rilevanti. Una clausola di questo genere soprattutto espone il venditore alla responsabilità e quindi al pagamento degli indennizzi sotto due voci. sia per il danno emergente che può derivare alla target dai costi di disinquinamento che vengano imposti dall'autorità vigilante sull'ambiente, e già questo vuol dire un indennizzo con molti zeri, ma anche, e questo è un tema che va affrontato espressamente perché è molto rilevante e sicuro, a un mancato guadagno che può derivare dalla circostanza che la target venga impedita nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, cioè può accadere che si proceda a un fermo dell'attività della target perché la target sta, non ieri, ma sta oggi inquinando. Allora, se la target sta oggi inquinando, questo può portare a un blocco dell'attività, come è anche comprensibile perché si vuole evitare che continui ad inquinare. Non arriviamo al caso estremo della chiusura dell'attività, restiamo semplicemente al caso già grave di per sé del blocco dell'attività, no? Allora, il buyer che si era sentito garantire che la target era rispettosa delle norme sull'ambiente al momento del contratto, al momento del close, ma anche prima, che cosa dirà nel momento in cui l'autorità blocca la produzione della target? Dirà: io ti chiedo il risarcimento del danno, che consiste anche nella perdita di produttività di produzione per il periodo del blocco. Quindi non solo il danno emergente che deriva dal danno emergente che deriva dai costi di disinquinamento, ma anche il mancato guadagno che deriva da appunto il blocco eventuale della produzione. Ecco perché il seller difficilmente è disponibile a dare una garanzia di questo genere, no? Perché vuol dire assumere un obbligo di indennizzo molto rilevante, ma anche indeterminato. Allora, di solito il seller cerca di dare delle garanzie un po' più limitate, per esempio la garanzia che allo Stato non sussistono procedimenti da parte delle autorità di tutela dell'ambiente che possano far pensare ad una sopravvenienza passiva di questo genere. O ancora, in positivo, garantirà che sussistono tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività, che ovviamente è un discorso diverso rispetto a quello del dire: io garantisco di essere, che la target è ottemperante, no? Perché una cosa è dire: io ho l'autorizzazione, una cosa è dire: io non inquino, perché ho l'autorizzazione è una circostanza sì o no, io non inquino dipende da come in concreto viene svolta l'attività, quindi ovviamente anche chi è autorizzato può inquinare. Quindi se io mi limito, seller, a dire: guarda che io ho tutte le autorizzazioni, prendo un rischio limitato, perché dico quello che è vero, come dire, ci mancherebbe anche che tu svolgessi quell'attività senza essere autorizzato. Fin lì ci arriva il seller senza grosso sforzo a dire: io devo svolgere un'attività che pretende un certo serie di autorizzazioni e io ce le ho, la target ce le ha. Ma altro discorso è dire: io in concreto ho svolto la mia attività in conformità, anche perché non è facile sapere se si svolge attività in conformità alla normativa ambientale oppure no, perché questo può dipendere anche da valutazioni che non dico siano discrezionali da parte dell'autorità, ma che pretendono degli accertamenti in fatto di difficile verificabilità. Per esempio, quando noi parliamo di violazione delle norme ambientali, parliamo di un episodio singolo o parliamo di una pluralità? Può accadere che quel giorno l'impianto abbia emesso fumi che superano la soglia per circostanze del tutto particolari, magari anche per un temporaneo difetto di funzionamento dell'impianto. Questo è un discorso, altro discorso è che regolarmente inquini, no? Allora è chiaro che a seconda di come viene formulata la clausola può coprire o non coprire eventi di questo genere. Questo è un tema molto importante, perché, come dicevo, l'indennizzo possibile è molto elevato per un verso e per altro verso normalmente queste clausole sono clausole di lunga durata. Come vedremo quando parleremo delle indennità, la durata delle clausole non è sempre la stessa, l'abbiamo già accennato. Ci sono clausole, ci sono delle clausole che portano garanzie di durata più limitata e clausole che invece durano molto di più nel tempo, proprio perché l'evento negativo può sorgere a lunga distanza rispetto al closing. E quindi non avrebbe senso dire una garanzia ambientale di un anno non vuole dire niente, una garanzia ambientale di 3 anni vuol dire poco, una garanzia di 5 anni vuol dire di più, come per altri tipi di garanzie che devono per forza durare nel tempo per essere rilevanti, perché sennò sono una presa in giro. Quindi le garanzie relative all'ambiente assumono una particolare importanza. Naturalmente il discorso che noi stiamo facendo è da calibrare sulla target. Ci sarà una target in cui il discorso ambientale è irrilevante, se per esempio la target è una banca, che una banca inquini è difficile, considerato che la banca stipula contratti, i contratti saranno più o meno onerosi per chi li stipula ma non inquinano. E ci saranno invece delle target per cui il pericolo dell'inquinamento e quindi il pericolo di una sopravvenienza ambientale è in re ipsa e quindi deve essere affrontato. Dunque, quando noi facciamo dei discorsi sulle garanzie, soprattutto sulle garanzie specifiche, dobbiamo tenere presente che l'inserimento o non inserimento di una garanzia di questo genere dipende dall'attività della target. Alcune hanno un carattere, di genericità, no? Per esempio sui crediti è un problema che un po' tutti hanno, il problema dei crediti, invece il problema ambientale è un problema che alcune target possono avere, altre non ne hanno. Qualche volta il tema può essere rilevante per un generale, per tutte le target, ma diventa particolarmente rilevante per alcune. Questo è per esempio il caso della garanzia sui contratti. Vi sono delle target per le quali i contratti sono il vero bene. La società intanto ha un valore, target intanto ha un valore, quindi si giustifica il pagamento di un prezzo perché è parte di contratti. Se questi contratti dovessero per qualche motivo essere rimessi in discussione, il prezzo pagato per la target potrebbe essere un prezzo sbagliato. Qual è il caso tipico? Il caso tipico è quello di una società che ha come attività di impresa quella di eseguire delle opere in base a contratti di appalto. Qual è il valore di una società che fa opere come appaltatore? Il valore di quella società è dato dalla sommatoria dei contratti in essere, perché evidentemente è quello il tema. Questo è un tema che noi troviamo ripetuto molto spesso, perché intanto una società vale in quanto appunto ha dei contratti che deve poi eseguire, dai quali ricaverà un utile. E se questi contratti potessero essere messi di nuovo, rimessi in discussione, allora il prezzo pagato per quella società sarebbe un prezzo appunto da rimettere in discussione. Allora io buyer che cosa voglio sapere? Voglio sapere che quei contratti appunto sono contratti da cui l'altra parte per esempio non può recedere. Voglio sapere che quei contratti sono contratti per esempio, che non sono vincolati alla permanenza di un certo soggetto come parte. Questo è un tema molto interessante che non sempre è oggetto di una garanzia, ma che viene spesso in rilievo. Ci sono dei contratti che contengono delle clausole cosiddette di change of control, cioè di cambiamento e controllo. Io stipulo un contratto con una società, ma ciò che a me in particolare interessa non è la società contraente. Certo, mi interessa anche la società contraente, ma ciò che più mi interessa è il socio della società contraente. Io sono interessato a stipulare il contratto con quella figlia perché ha una certa società madre, perché ha un certo socio. Come ci siamo già detti altre volte, vi sono contratti che si stipulano con la figlia, ma il vero referente per il contraente è la madre, non è la figlia. Allora, se così è, io che stipulo il contratto con la figlia, ma in considerazione di chi è la madre, che cosa pretenderò che si inserisca nel contratto? Una clausola di cambio di controllo. Io recedo dal contratto, addirittura il contratto si scioglie per l'ipotesi che la madre venda la figlia. Perché se la madre vende la figlia, al posto della madre ci sarà un altro socio, no? Allora, nel contratto io pretendo di inserire una clausola di change of control. Beh, allora è evidente che i contratti della target sono fragilissimi se nel contratto della target c'è scritto che al cambiamento del controllo sulla target viene meno il contratto, perché nel momento stesso in cui io stipulo share purchase agreement o comunque procedo al closing, ecco che pongo in essere proprio la causa di scioglimento del contratto. Quindi a quel punto io ho comprato la target confidando sul fatto che avevo un certo portafoglio di contratti. Occa come sono, non sono andato a vedere se c'era o non c'era una clausola di change of control. Il solo fatto che io sia diventato socio al posto del precedente seller fa sì che quei contratti si sciolgano. Sto facendo un caso paradossale che si è aperto con l'espressione tecnica occa, perché evidentemente uno che fa così è un occa, però questo è il caso estremo. Ci possono essere comunque delle garanzie date dal seller che i contratti e la target non sono contratti fragili, cioè sono contratti che durano nel tempo perché non ci sono delle cause di scioglimento che magari io acquirente non posso verificare semplicemente leggendo il contratto. Non ci sono dei presupposti, per esempio, di validità o di perduranza efficacia di questi contratti che possono non essere evidenti. Quindi, quando io parlo di garanzia del contratto, spesso intendo dire questo, cioè mi devi garantire che quel portafoglio contratti è un portafoglio che rimane, in primo luogo rimane nonostante che ci sia stato il sale and purchase agreement, ma rimane anche in generale perché non ci sono delle fragilità del contratto. Il tema è molto delicato, apro una piccola parentesi, perché noi spesso siamo abituati a pensare che i contratti fondamentali che costituiscono il vero valore di una società siano contratti solidi, non contratti fragili. In realtà spesso non è così. Per esempio nel settore della distribuzione, qual è il vero asset di una società di distribuzione? Avere l'incarico di distribuzione da qualcuno. Se io sono distributore della Coca-Cola, qual è il mio asset? È avere delle persone che lavorano per me, che sono brave a trovare poi a valle degli... Sì, anche questo, ma qual è il mio asset? È il contratto. Il giorno in cui la Coca-Cola decidesse di distribuire in Italia da sola, invece di farsi aiutare da me, la mia società che cosa ha in mano? Più niente praticamente, no? Perché non avendo l'incarico vitale per essa della Coca-Cola non ha più niente. Ebbene, quello che è importante sapere è che molto spesso, per non dire sempre, i contratti di distribuzione magari in concreto operano per anni, per cui io posso onestamente dire sono il distributore della Coca-Cola da 20 anni, ma i contratti sono contratti a tempo determinato che si rinnovano tacitamente di anno in anno. Quindi se è vero che io da 20 anni sono distributore della Coca-Cola, è anche vero che il contratto di distribuzione di per sé è scritto in maniera tale, perché così lo vuole la Coca-Cola, che la Coca-Cola a fine anno, con qualche mese di preavviso, mi dice è stato un piacere conoscerti, sei stato bravissimo, non ho mai avuto un distributore bravo come te, ma io adesso vado da un altro, faccio da me. Quindi attenzione che quando noi parliamo di contratti anche fondamentali per una target, dobbiamo sempre tenere presente questa circostanza, no? Non è intuitivo che il concessionario del Volkswagen in Viale Certosa, che noi sappiamo essere lì da 30 anni, abbia un contratto che potrebbe essere sciolto dalla Volkswagen dalla mattina alla sera. Queste cose bisogna verificarle, saperle, in qualche misura possono anche essere oggetto di una garanzia, nei limiti in cui questo si possa dare, no? Quindi la garanzia dei contratti è una garanzia importante, proprio perché oggi sempre di più i beni non sono tanto dei beni fisici, l'immobile, su quali i problemi sono minori, ma sono dei beni, in un certo senso, immateriali, soprattutto sono i rapporti contrattuali. Questo è un tema generalissimo. In una società di servizi, evidentemente, quello che conta sono i clienti, no? E quindi i contratti. È facile intuire che nel momento in cui questi contratti siano contratti di durata, dai quali non si può uscire se non perché vi siano degli inadempimenti, è un discorso. Altro discorso invece è che siano contratti che hanno una durata molto breve o dai quali si può uscire semplicemente perché l'altra parte ha ritenuto di volerlo fare. Quindi il tema della garanzia dei contratti assume spesso molta importanza proprio per questo tipo di società. Pensiamo a una società che fa della consulenza. Qual è il patrimonio di una società che fa consulenza? Il patrimonio della società di consulenza sono i clienti che le danno l'incarico, no? Tutto questo porta a dire che la garanzia dei contratti è una garanzia importante. Ancora vi sono delle voci del bilancio che in qualche modo possono chiedere una migliore precisazione sotto il profilo della esigenza di assicurare al compratore qualcosa che di per sé il bilancio non assicura. Una posta di bilancio importante, come sappiamo, è data dal magazzino, cioè dalle giacenze fisiche che a seguito della produzione o degli acquisti per rivendere, a seconda dei casi, la target abbia. I beni che la target ha prodotto per vendere o i beni che la target ha acquistato per rivendere, quello che si chiama il magazzino. Ora, questa voce di bilancio è importante quanto delicata, perché in primo luogo i criteri per la determinazione del valore del magazzino sono anche sul piano contabile una pluralità. Quindi anche sotto questo profilo bisogna vedere bene come il bilancio abbia determinato il valore del magazzino. Primo punto. Secondo punto, può essere che vi siano delle criticità relative al magazzino che il bilancio di per sé non riesce a evidenziare. Per esempio, il problema della vendibilità del magazzino, dei singoli componenti del magazzino, ad un certo prezzo. Una cosa è dire che il bene non è obsoleto, è tecnologicamente ancora vivo, eccetera. Una cosa è dire che si riuscirà a venderlo ad un certo prezzo. Ora, in quest'ottica è più importante sapere che si potrà vendere il bene ad un certo prezzo piuttosto che non sapere che il bene è tecnologicamente ancora vivo. Le due cose possono essere legate. Si può pensare, qui troviamo una simmetria con i crediti, anche a un impegno del seller che si aggiunge a una mera garanzia, l'impegno del seller di riacquistare le rimanenze di magazzino che rimangono appunto invendute. Che lo stesso discorso che facevamo cambiando quello che va cambiato per i crediti, no? Tu mi garantisci che ciò che c'è in magazzino è vendibile a un certo prezzo, benissimo. Non lo compra nessuno, beh, allora a questo punto tu, seller, ti impegni a riacquistarlo ad un certo prezzo. È chiaro che io buyer a questo punto sono molto più garantito perché so bene che qualunque cosa accada, anche se in ipotesi il mercato non assorbe più quel bene, quel prodotto, io il controvalore, quantomeno il controvalore pattuito col seller, lo incasso. E quindi anche sotto questo profilo si può pensare a una tutela dell'acquirente che va oltre la semplice garanzia della vendibilità, che è un discorso astratto, della vendibilità dei componenti del magazzino ad un certo prezzo. Ancora, un tema che sfugge in larga misura alla garanzia generica o, se volete, la garanzia sintetica di bilancio è quello delle controversie. Perché il tema delle controversie può entrare nel bilancio per l'ipotesi che siano inseriti dei fondi rischi, come abbiamo già accennato. Però questo non avviene sempre e comunque il fondo rischio è una appostazione in bilancio la cui determinazione è spesso molto opinabile. Allora è importante per il buyer sapere quali sono le cause passive nei confronti della target. E qui normalmente si procede secondo uno schema che abbiamo già più volte richiamato con la redazione di un allegato in cui si inserisce l'elenco delle cause passive pendenti. Anche qui si può limitare la schedule all'elenco delle cause passive pendenti, che è facile fare perché, insomma, se la target si è vista notificare un atto di citazione che la causa passiva sia pendente non è difficile saperlo. Si può anche però cercare di essere un po' più informativi inserendo non solo le cause passive pendenti ma anche le cause passive minacciate, cioè quelle che non sono state ancora introdotte da un atto di citazione, ma che sono state minacciate da chi per ora si è limitato a mettere in mora la target dicendo io ho una pretesa nei tuoi confronti di, e siamo ancora in una fase di scambio di lettere tra il legale della controparte e il legale della target, che non si è ancora tradotto in un'iniziativa giudiziaria. Questa però è già una potenzialità negativa concreta, perché se non si raggiunge un accordo è ovvio che l'altra parte procederà alla notifica di un atto di citazione. Quindi qui è evidentemente importante per il buyer che la disclosure sia ampia, cioè che non ci sia un discorso formalistico del tipo sì è vero, non c'è nella disclosure, però però perché? Perché non mi è stato notificato ancora alcunché. Qui si pone un problema interessante sotto il profilo di cosa vuol dire dare una garanzia circa le controversie eventualmente ulteriori rispetto a quell'elenco. Quindi ipotizziamo che vi sia una garanzia del seller, che è nel senso non ci sono controversie ulteriori rispetto a, se mai ci fossero delle controversie ulteriori rispetto a quelle, io ti garantisco nel senso di coprirti con un indennizzo. Ecco, ma questo indennizzo come potrà essere determinato? Perché la risposta alla domanda sembrerebbe essere quella: dipende da come va la controversia. Quando si saprà che la target deve 100 a quell'attore in giudizio contro la target? Solo si potrebbe rispondere nel momento in cui ci sia una decisione. Anche qui, una decisione di primo grado, una decisione passata in giudicato, si pongono problemi di determinazione del danno. Problema ancora più delicato di questo, che accenno soltanto, poi magari in sede di determinazione dell'indennizzo ci torniamo, si ha nell'ipotesi in cui il buyer, divenuto gestore della target, assuma una strategia di soluzione transattiva delle controversie. Non dimentichiamo che la sostituzione al seller del buyer nella qualità di socio di controllo della target normalmente porta anche a modifiche di strategia imprenditoriale. Può essere, per esempio, che il buyer abbia una strategia di chiusura transattiva delle controversie. Acquista una target, ci sono delle controversie nei confronti della target, preferisce chiudere transattivamente, a costo di riconoscere in larga misura le pretese della controparte, perché questa è la sua strategia, non vuole spendere soldi in avvocati, che è anche una scelta intelligente. A questo punto, assolutamente sbagliata ma intelligente, a questo punto il seller può reagire dicendo: no, un momento, tu buyer hai transato una controversia riconoscendo il 75% di quello che ti chiedeva l'attore contro la target, ma sei matto, quella è una causa infondata, è una causa che se andava a sentenza 90 probabilità su 100 non prendeva niente, e se era tutto concedere poteva prendere 30, tu gli hai dato 75. Beh, insomma, tu puoi avere tutte le strategie che vuoi, ma non le puoi pagare con i soldi miei. Non mi puoi chiedere un'indennità per 75 a fronte di una causa, d'accordo, io ti ho dato la garanzia, lo so perfettamente, sono qui per onorare la mia garanzia, però nella misura ragionevole. Questo tema non è affatto un tema astratto, perché appunto può lasciare il seller nelle mani di una strategia perfettamente comprensibile del buyer, che però comporta degli oneri in capo al seller, senza dire che il buyer sarà incentivato a chiudere transattivamente le controversie se le chiude coi soldi del seller. Tutti noi siamo generosi coi soldi degli altri, no? Allora, in concreto, che cosa è necessario prevedere? Normalmente è necessario prevedere una cogestione della lite tra il buyer e il seller, in maniera tale che il seller sia sempre consapevole di come vanno le cose. In particolare, se il seller dovesse essere favorevole anch'egli alla chiusura transattiva, tutto bene; se dovesse essere invece contrario, possa dire: no, mi dispiace, andiamo a prima sentenza e vediamo cosa succede. Dico questo perché se non si ha la cautela di prevedere questi meccanismi di controllo codecisionali sulle eventuali transazioni, poi diventa praticamente impossibile ex post dire se quella transazione è stata opportuna o non opportuna. Pensiamo per un momento a un quesito di questo genere. C'è la target che ha una controversia con X, X chiede 1000, la target dopo il passaggio di consegne transige per 750. Supponiamo che si chieda a qualcuno di voi di dire se è troppo o troppo poco 750. Non è una domanda facile, no? Come si fa a rispondere se una transazione a 750 è una buona transazione o una transazione cattiva? Per rispondere a questa domanda bisogna rispondere alla domanda se la domanda di X è una domanda fondata o no. Ma rispondere se una domanda è fondata o no e con quante probabilità di accoglimento e in quale misura è una domanda difficilissima a cui rispondere, no? Perché bisogna fingere un giudizio, bisogna simulare un giudizio. Intanto bisogna simulare un giudizio e per di più bisognerebbe simulare anche un giudizio non tanto come in astratto potrebbe chiudersi, ma come in concreto potrebbe chiudersi. Cioè dire, non sarebbe da fare una valutazione del tipo se lo chiedi a me, secondo me quei 1000 è troppo, io non gli darei mai più di 300, perché il problema non è cosa gli darei io, il problema è quali chance abbia in giudizio di ottenerla, che è un discorso ancora diverso. Allora è facile capire che un quesito di questo tipo è un quesito al quale dare la risposta è davvero difficile. Allora è chiaro che il modo migliore, come sempre quando noi parliamo di questi contratti, è prevenire nei limiti del possibile la patologia della controversia con clausole procedimentali, no? Ci sono delle controversie ulteriori rispetto a quelle della disclosure letter o della schedule. Io, seller, ti garantisco che non ci sono, se ci sono sono qui per darti l'indennità che da queste derivi. Vogliamo transigere? Transigiamo di comune accordo. E allora io ti pago quello che ti devo pagare, ma ti pago quanto me ritengo congruo. Quindi spesso appunto le garanzie relative alle controversie si accompagnano anche con clausole che concernono le modalità di gestione della lite ai fini della determinazione di un indennizzo. Se poi ci sono delle controversie di particolare rilevanza, normalmente queste hanno un esame particolare e prevedono degli accordi specifici. Quindi se veramente stiamo parlando di clausole di controversie, magari note, ma di particolare importanza, le parti tendono a fare addirittura una clausola per quella controversia, perché quella può essere vitale per la società target e quindi è necessario procedere a una previsione specifica. Prego.
Ma se questa congestione per una vista del seller non è prevista, si dovrà rispondere in qualunque transazione anche al 99%?
Sì.
È un rischio che purtroppo non si porta dietro.
Direi di rispondere di sì, cioè se non si è premurato di fare in maniera tale che il tema diventa io ti ho garantito e tu ti ho garantito. Ecco, io vorrei adesso accennare ad un tema particolarmente delicato in materia di garanzie, perché noi abbiamo detto della importanza che ha ai fini della determinazione del prezzo la redditività della target. Ricordate che noi ci siamo chiesti ma come viene determinato il prezzo? E abbiamo risposto, certo, il prezzo viene determinato considerando il patrimonio della target, ma normalmente non soltanto il patrimonio, ma anche la redditività della target. Quanto più una target ha dà un reddito, tanto più ha un utile, tanto più è appetibile, tanto più mostra di essere in una fase di crescita della redditività, tanto più è appetibile. Tant'è vero che, se ricordate, abbiamo detto che spesso il parametro per determinare il prezzo è quel EBITDA, che serve proprio a indicare qual è la redditività di una società, quello earnings before eccetera eccetera, che serve ad indicare la redditività. Applicando a quel dato un multiplo si determina il prezzo. Allora noi qui ci troviamo di fronte a un problema di particolare delicatezza su cui vorrei un momento soffermarmi, perché noi fino adesso abbiamo parlato di legal warranties, che in qualche modo non rientrano in questo, nel discorso che ci interessa davvero. Abbiamo parlato di business warranties, però abbiamo parlato di business warranties in un'ottica di patrimonio fondamentalmente, cioè ci siamo detti: voglio essere sicuro che il bilancio è stato redatto in modo corretto, voglio essere sicuro che i crediti ci siano davvero, voglio essere sicuro che le controversie non possano, passive, non possano portare a una sopravvenienza passiva superiore a, insomma, ci siamo mossi finora, voglio essere sicuro che i contratti continuino a essere pendenti, eccetera, eccetera, ci siamo mossi in un'ottica sostanzialmente patrimoniale più che reddituale. E qui viene fatto di dire: ma non sarebbe più ragionevole invece concentrare la nostra attenzione non tanto sul patrimonio quanto sul reddito? Perché dovrebbe esserci una coerenza logica. Io pago un prezzo in funzione della redditività e mi garantisco sul patrimonio. No, se io pago un prezzo in funzione della redditività mi devo garantire sulla redditività. Questo sembrerebbe molto più logico, no? Sembrerebbe più coerente. Infatti questa è un po' la nuova frontiera delle garanzie. È un po' il tema di oggi rispetto ai temi di ieri, che sono quelli che abbiamo quantomeno accennato. In che modo si può dare rilevanza alla redditività della TARI? Qualcosa lo abbiamo già detto, lo ridico per fare delle distinzioni. Ci siamo già detti che si dà rilevanza alla redditività della target come utili che, a fronte delle perdite, si realizzano nel periodo che intercorre tra il sale and purchase agreement e il closing. Ricordate che abbiamo detto che ci si chiede che succede tra la situazione patrimoniale di riferimento e il closing, e ci si è detto occorre aggiornarla, e a seconda di come, di qual è il risultato di questo aggiornamento, ci potrà essere una modificazione o una riduzione, un incremento, una riduzione del prezzo. Questo discorso tiene conto non tanto della redditività quanto degli utili e delle perdite di un periodo, però questa non è una garanzia della redditività, questa è semplicemente una modalità di adeguamento di un prezzo in funzione di quello che si è verificato in un certo periodo di tempo, cioè quello che intercorre appunto tra il purchase agreement e il close. Così pure ci siamo occupati di questo tema che è più vicino alla redditività, e cioè delle clausole di earn out, dicendo se che le parti possono concordare di stabilire qual è definitivamente il prezzo in funzione di utili e perdite che si realizzino in un periodo successivo al closing, un certo periodo di tempo. Ricordate che si è detto: questo è il caso che normalmente il seller, cioè quando la gestione rimane in capo al seller, che continua a mantenere una partecipazione, continua a gestire, e quindi in questo modo si assicura una parte degli utili che riesce a fare ottenere la target nel periodo in cui continua a gestire. Le clausole di earn-out sono ancora una volta una cosa diversa rispetto a una garanzia di redditività, sono un modo per definire il prezzo tenendo conto di queste circostanze successive anche al closing per un certo periodo di tempo. Quindi sono delle clausole che danno rilevanza al reddito che la società abbia potuto produrre in un certo periodo, ma non sono in senso stretto delle clausole di garanzia reddituale. Quando noi abbiamo una clausola di garanzia reddituale vera? Per esempio, nel caso in cui le parti prevedono quanto segue. Ne leggo una. Nel caso che sia determinato dai revisori che l'effettivo risultato operativo dell'esercizio 2006 è inferiore a quello di euro di cui al bilancio garantito dell'esercizio 2006, la differenza di risultato sarà moltiplicata per un coefficiente pari a x, multiplo dell'EBITDA, utilizzato per la determinazione del prezzo, e, dopo lo rileggo, e il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il danno che dovrà essere indennizzato al compratore. Proviamo a rileggere e cercare di capire che cosa vuol dire questa clausola, che è una vera e propria clausola di garanzia reddituale per le ragioni che direi. Allora, rileggiamola insieme. Nel caso che sia determinato dai revisori, quindi qui si ipotizza che ci sia un revisore terzo che determina questo dato, che cosa? Che l'effettivo risultato operativo dell'esercizio, qui nella clausola 2006, cioè l'esercizio di riferimento, è inferiore a quello di euro di cui al bilancio garantito dell'esercizio 2006, quindi abbiamo un esercizio, un bilancio al 31-12-2006 in questo esempio, che indica un certo risultato operativo della società, il bilancio. Il revisore va a vedere se davvero quello è il risultato operativo della società, perché il bilancio può indicare un certo risultato operativo che non è quello effettivamente realizzato per le più varie ragioni, perché può avere determinato alcune voci che incidono sul risultato operativo in un modo non corretto, per esempio indicando dei costi in misura diversa da quelli in cui avrebbero dovuto essere indicati, o indicando dei ricavi in misura diversa rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere indicati. Va a verificare qual è stato il risultato operativo. Può essere che a seguito di questa verifica il revisore dica: il risultato operativo che nel bilancio è 1000, in realtà non è stato 1000 ma è stato 700, c'è un delta negativo di 300. Che cosa dice questa clausola? Questo è il punto più interessante, e mi fermo un attimo. Si potrebbe dire bene o male, male, ma male. Allora, se è vero che il bilancio diceva che c'era un risultato operativo di 1000, invece è stato di 700, io seller ti do 300. E così tutto si sistema. No, non è così che dice la clausola, e questo è il punto chiave. La clausola non dice ti do 300, ma dice che l'indennizzo sarà 300 per quel multiplo dell'EBITDA che era stato utilizzato per determinare il prezzo. Quando le parti determinano il prezzo, se hanno cura di specificare con una formula come viene determinato, noi avremo indicato in modo espresso il multiplo. No? Io compro quella società che ha un certo EBITDA in quell'anno, e siccome io lo compro per tenermela questa società, quindi avrò questo vantaggio anche per anni a venire, io non lo pago, non pago un prezzo corrispondente a quella somma, a quell'importo, ma moltiplico per un certo numero, 5, 7, 9, dipende dal mercato, perché pago sostanzialmente un valore di avviamento, no? Allora, se il multiplo è quello e l'EBITDA vero, diciamo così, rispetto a quello di bilancio, non è 1000 ma è 700, io, buyer, non mi accontento di un indennizzo di 300, perché io ho pagato in realtà come se l'EBITDA fosse 1000, moltiplicandolo quindi per il coefficiente di moltiplicazione, supponiamo 7. Momento, lasciatemi finire che poi torno a dire. Scusate un attimo. Allora, io sto dicendo questo. Io ho pagato un prezzo che è un moltiplicatore dell'EBITDA. Dal bilancio risultava che l'EBITDA di riferimento nel 2006, che l'anno di riferimento, era 1000. Quindi io ho pagato 1000 per 7. Ok? A questo punto si fa un accertamento e risulta che l'EBITDA non era 1000 ma era 700. Dunque io non avrei pagato 7000, ma avrei pagato 700 per 7 che fa 4900. Allora l'indennizzo che io chiedo non è 300, ma è la differenza tra 7000 e 4900. In questo modo io valorizzo la redditività della società, perché prendendo per punto di riferimento quello che è stato l'EBITDA del 2006, ho, moltiplicando per 7, estrapolato questo dato anche per il futuro. Quindi questa è una clausola effettivamente di garanzia della redditività, nel senso che il seller dice: io ti garantisco che l'EBITDA del 2006 è quello e ti garantisco che sarà ancora quello almeno per un numero di anni pari a quello che è stato il coefficiente di moltiplicazione per determinare il prezzo. Dunque, in sostanza, il seller garantisce che quell'EBITDA del 2006 si ripeterà per 7 anni, e quindi questa è una garanzia di redditività, nel senso che il buyer, se negli anni successivi l'EBITDA scendesse, potrebbe rivalersi con una richiesta di indennizzo nella misura in cui, se in quell'anno fosse stato uno scostamento, cioè i 1000 non fossero stati 1000 ma fossero stati 700, può rivalersi, perché se quell'anno non erano 1000 ma 700 è ragionevole che rimangano 700 anche negli anni successivi, quindi si trova ad avere negli anni successivi una redditività 700 e non una redditività 1000. In che modo riesce a recuperare attraverso l'indennizzo questa minore redditività? Facendo valere questa clausola. Ecco, adesso spero, io ho provato ad essere il più chiaro possibile, ma naturalmente non è detto. Sì.
In base, cioè io ho la garanzia che mi garantisce che per 10 anni avrò questa redditività, quindi io quando faccio il conto il mio coefficiente sarà 10, o ci sono altri elementi che mi
dicono? No, allora, questo coefficiente è un coefficiente assolutamente negoziato, no? Allora, c'è un compratore che dice: io sono qui per comprare la Target. Qual è il prezzo della Target? Il prezzo della Target è, noi lo facciamo così: prendiamo l'EBITDA di un anno di riferimento e io sono disposto a pagarti 7 volte quel numero, e questo è il prezzo. Ci sono dei contratti che addirittura non prevedono un prezzo fisso ma prevedono una formula, no? E quindi il prezzo sarà determinato nel momento in cui sarà determinato l'EBITDA rilevante moltiplicato per quel numero. Perché 7 invece che 12? Perché 7 invece che 6? Questo è negoziale, è un'offerta. Io, se arriva un altro che dice: io ti pago non 7 volte l'EBITDA ma 12, vuol dire che il seller vende a lui. Quindi naturalmente i numeri non sono mai folli, perché si troverà uno che da 7 e l'altro che da 8, non si trova uno che da 7 e l'altro 350, è ovvio, perché nessuno pagherà un prezzo così elevato facendo una scommessa sul futuro così rischiosa, no? Però a seconda dei settori, se ci sono dei settori in sviluppo, lei pensi al caso dei settori tecnologici, per esempio, c'è stato un momento in cui si pagava un multiplo molto elevato perché dice, beh, questa è una società che lavora in internet, oggi ha avuto un reddito così, ma potenzialmente crescerà moltissimo, quindi se io ti pago 10 volte quello che è l'EBITDA di quest'anno, lo posso fare. Poi c'è qualcuno che si è preso dei bagni pazzeschi, ma questo è un altro discorso, però il criterio, quindi è puramente negoziale. Lei aveva una domanda, mi pare, o sbaglio? No, scusi, no, ok. Ecco, non so se sono riuscito a essere chiaro, però siccome questo tema è molto importante, proviamo magari a tornarci su. Quello che volevo per un momento soltanto richiamare la vostra attenzione è tema molto rilevante quello di riuscire per il compratore a garantirsi che il prezzo che ha pagato in funzione della redditività sia stato pagato bene. Naturalmente una clausola di questo genere presenta anche delle profili critici che affronteremo insieme, però teniamo presente questa esigenza, no? Se io pago in funzione di una certa redditività, la vera garanzia che posso cercare di avere dal seller è che il criterio di fondo che ho utilizzato per determinare il prezzo sia un criterio serio, non un criterio fondato su dati sbagliati, perché sennò naturalmente io ho pagato un certo prezzo, ho fatto una certa offerta su un dato che poi risulta sbagliato e normalmente, naturalmente, sbagliato perché gonfiato, perché eccessivo. E poi potremo anche vedere un attimo perché questo dato potrebbe essere non realistico, non rispondente al vero. Va bene.